E adesso rispondiamo a una nuova sorella che si chiama Manuela. Ha scritto un messaggio che abbiamo pubblicato sulla pagina radio per chiedere anche ai fratelli di inviarci le loro opinioni, impressioni, pregare e dirci cosa pensano loro che è la volontà di Dio. Una situazione un po' particolare. Dice Manuela: Salve Padre Giuseppe, sono cristiana cattolica, mi trovo a fare una scelta, ma non so se è quella giusta. Mio fratello ha lasciato dopo 12 anni di matrimonio sua moglie con due figli piccoli per convivere con un'altra donna, anch'ella separata, con una figlia di 14 anni. Lui si è sposato in chiesa con la moglie, entrambi cattolici, ma dopo 12 anni si è innamorato di un'altra ed è andato a convivere contro la volontà di sua moglie, che già lo aveva perdonato per ben due volte, ma lui continuava a vedere la donna di nascosto. Adesso mio fratello vuole portare questa donna in famiglia per farla conoscere. Io volevo sapere se io mi rifiuto di conoscerla e accettarla nella vita di mio fratello, dato che io sono dalla parte di sua moglie. Faccio peccato? Giovanni il Battista non ha dato la sua testa per difendere il matrimonio? Grazie, aspetto la sua risposta. Amen. Grazie, Manuela. Leggiamo prima alcune risposte da parte dei fratelli per vedere, forse è sufficiente questo, altrimenti alla fine Giuseppe devi darmi anche tu le tue risposte.
Cominciamo con la risposta di Salvatore per Manuela. Cara sorella, tuo fratello è chiaramente in adulterio e sta sbagliando. Tu non devi accettare la situazione che lui vuole imporre alla tua famiglia. Anzi, devi convincerlo che lui sta peccando. E poi non può abbandonare una famiglia con figli minorenni che hanno bisogno di lui. Ti lascio due scritture, Ezechiele 3, 18-19. E Tito 3, 10 e 11.
Le leggi, Ancia? Le leggi del scrittore?
No, però parlano di avvertire quelli che peccano. Diciamo
Ok.
un'idea. Parla di avvertimenti. Tu fai la tua parte e avvertisci il
Ok.
peccatore.
Bene, ripeti i riferimenti.
Ezechiele 3, 18, 19, Tito 3, 10 e 11.
Sì, e sono scritture anche molto dure.
Sì.
Vado al prossimo, la risposta di Adriano. Una scrittura per tuo fratello, Matteo 5, 31 al 33, che parla di adulterio. Tu, cara Manuela, devi dire a tuo fratello che si penta e che torni da sua moglie, se no sarà sotto adulterio. Digli che si legga 2 Samuele, capitoli 11 fino al 13, che parla di Davide e Batsheba e l'adulterio che hanno commesso. Saluti, Adriano.
Amen, 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 amen. Grazie Adriano.
Prossimo alla risposta da parte di Carla. Cara sorella, è evidente sia tuo fratello e l'altra donna che sono in adulterio, poiché il Signore dice: Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei, e se lei ripudia suo marito e se ne sposa un altro, commette adulterio. Marco 10, 11 e 12. Ora tuo fratello, oltre che lasciare sua moglie, ha abbandonato anche i suoi figli. Si presume che è stato talmente accecato dallo spirito seduttore e tentatore da non curarsi nemmeno dei piccoli. Se l'occhio tuo ti fa cadere in peccato, cavalo. Meglio per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna. Marco 9, 47. Sorella, per quanto ti riguarda, io credo che tu non compi peccato se la conosci. Certo, per fede non condividi ciò che lui e l'altra hanno fatto. Però se è volontà di Dio, puoi essere un mezzo per il Signore per portare a pentimento e a ravvedimento tuo fratello, per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano, per la fede in me, il perdono dei peccati. È la loro parte di eredità tra i santificati. Atti 26, 18. Dio ti benedica, Carla.
E ancora una risposta da parte di Giuseppino. Cara Manuela, leggendo il tuo messaggio, vedo stai vivendo una situazione analoga alla mia. Mio cognato, il fratello di mia moglie, sta avendo una relazione con una donna sposata che vuole lasciare il marito per stare con lui. Quindi comprendo bene la tua preoccupazione, perché sappiamo che tutto ciò non è buono davanti al Signore, che odia l'adulterio. E Satana sta cercando di distruggere i matrimoni, quindi non credo sia sbagliato non approvare questa relazione. Penso sia sbagliato approvarla, perché se approviamo siamo come complici e il loro sangue cadrebbe sulle nostre mani. Infatti il nostro compito è avvisare, avvertire, e poi la scelta spetterà a loro. Quindi provare a parlare con amore, senza giudizio. Gesù si relazionava con prostitute, adulteri, eccetera. Magari se hai possibilità anche parlare con l'amante, facendo presente che sta rovinando una famiglia, che poi pagheranno le conseguenze i figli. E confidare in Dio, perché anche se inizialmente non seguono i consigli, non sappiamo se poi li seguiranno. Riguardo il fatto che tu dici tuo fratello vuole portare a casa lei per presentarla, se quindi loro non vogliono saperne di tornare indietro, io non li accoglierei dentro casa. Diversamente sarebbe come approvare la loro relazione. Devi amare sempre tuo fratello in modo incondizionato, come un padre che ha un figlio omosessuale deve amarlo sempre come un figlio. Ma se sceglie una via sbagliata, è libero di sceglierla, ma dentro casa l'omosessualità, l'adulterio o la droga, eccetera, non si pratica, non è accettata. Meglio dare la correzione per piacere a Dio piuttosto che non darla per piacere ai parenti. Proverbi 15:10 dice: una dura correzione attende chi lascia la diritta via. Quindi tutte le occasioni che sono buone per correggere con amore ma con verità devi usarle. Tutto il resto, secondo me, non ci può essere comunione tra luce e tenebre. Secondo Corinzi 6:14, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, e io vi accoglierò, e sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Che Dio ti benedica, sorella Manuela, preghiamo per tuo fratello che possa uscire da questa fossa che è caduto. Amen. Grazie, amen. Giuseppino.
Amen. Grazie, Signore.
Amen. E tu, fratello Giuseppe, cosa pensi? Qual è la tua risposta?
Guarda, i fratelli hanno risposto molto bene. C'è poco che posso aggiungere. Io lodo il Signore che i fratelli sono maturi, cresciuti, maturati. E la caratteristica della nostra Chiesa è che si parla con le Scritture. No, io credo, io penso. No. A nessuno interessa quello che penso io. Quindi io voglio benedire i fratelli perché avete risposto con la Scrittura.
Allora, credi è giusto per Manuela non ricevere questa donna nella sua casa?
Sì, così dice la parola.
Però ci sarebbe anche l'opportunità di evangelizzarla e dirgli che sta sbagliando.
Can you find the scripture in John, second, third John?
Sì.
Don't receive him. Yes.
Non sarebbe questa un'opportunità di parlare a questa donna adultera per evangelizzarla, di parlargli di Gesù?
Eh sì, ma un fratello gliel'ha detto.
Sì. Allora, riceverla nella casa o no?
No, evangelizzarla sì, ovunque. Ma non riceverla col cioccolatino, il tè, il caffè, questa è la mia amante. Oh, l'amante, che bello, sì, come va l'adulterio? Bene, grazie. Continua.
No.
Prega per noi, Dio ama tutti.
No, sì.
L'evangelizzazione può essere fatta a casa di chiunque.
Okay.
A casa dell'adultera o a casa dell'adultero e a casa tua, questo non è punto, ma non riceverli come cioccolatini sul tavolo, il caffè, oddio, puoi bere il caffè se vuoi, non è quello il punto, ma non riceverlo per benedirli, per parlare del bel tempo, se non piove ci sarà il sole, sì, è vero, non parlare di cose sciocche.
Okay.
Va bene, cioè Come dice la scrittura, vai, sì, secondo Timoteo 4:2.
Secondo Timoteo 4, verso 2. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.
Va bene, devi dargli la parola. Hai trovato quella scrittura?
Sì.
Leggila pure.
Secondo Giovanni, capitolo 1, verso 10. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo.
Riferimento?
Secondo Giovanni 1:10.
Quindi dice non ricevetelo in casa. Ripeto, se a condizione che te che viene ad ascoltare il Vangelo, se te gli dici vorrei pregare con te, va bene, vengo a trovarti. No, okay. A casa mia no, perché tu non sei degna, così non puoi fare. Dice, se lei gli dice vorrei pregare con te, lei dice d'accordo, posso venire a casa tua? Certo. E lui gli parli cuore a cuore, cioè, però non sarà facile che lei venga a farsi evangelizzare.
No, no.
Non è facile, dico per esperienza, però. Sì. Ecco. E allora, semplicemente, però, secondo me devi lavorare molto sul lato del fratello, non tanto di condannarlo, capito? Condannarlo. Certo, queste scritture che il fratello ha citato si applicano tutte. Però bisogna applicarle nel modo giusto, capito? Se le applichi con spirito di condanna, allora lo fai scappare. Cioè Gesù infatti ha amato la donna adultera con grande amore, gli ha detto, donna, dove sono i tuoi, quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata, fa nessuno, Signore. Non era per grazia loro, ma era grazie a Gesù che non l'hanno condannata. Nessuno, ma maestro, non ti condanno neanche io. Vai e non peccare più. Guarda quanto amore.
Sì, sì.
Un passaggio così bello questo che nella Bibbia cinese l'hanno tolto. Le autorità cinesi hanno tolto questo passaggio dalla Bibbia. Siccome non c'è in tutti i manoscritti, ha detto, beh, visto che non c'è in qualche manoscritto, lo togliamo. Grazie. Perché le chiese dei farisei in Cina, loro non perdonano l'adulterio, no. Anche quello si manda a campo di concentramento. Non so cosa fanno lì. E allora togliamolo questo. Hanno tolto l'amore di Gesù, hanno tolto. Ma scusa, è vero che gli adulteri non erediteranno il regno di Dio, però quelli che non si pentono. Comunque, questa è un'altra storia. E allora, va bene, quindi evangelizzarli e quindi...
E dicevi di dare la verità però senza giudizio, sempre in amore.
Sì, cercare di... Se riesci a parlare con questa, con la donna, non andare a condannarla. Mm-hmm. Neanche anche le scritture che i fratelli hanno presentato sono tutte giuste e se presentate con amore nel modo giusto possono anche essere applicate. Mm-hmm. Però se le applichi senza amore, no. Non puoi andare a condannare il drogato, l'omosessuale, la prostituta.
Sì.
Devi andare, se ascoltano, che il Signore non ci ha mandato a offendere, insultare, inciampare e far scappare la gente, ci ha mandato a vincere. Va bene, a me mi interessa vincere i perduti, non di compiacere religiosi, per esempio, che non mi interessano, di compiacere religiosi che s'arrangiano. Hanno avuto già il messaggio. Però i perduti bisogna compiacerli per portarli a Cristo. Va bene?
Sì.
Mi pare che lei ha letto la sua... C'è un'ulteriore domanda, l'ha letto qua?
No, questa non l'ho letto. Quindi Manuela ha scritto un secondo messaggio chiedendo volevo sapere cosa posso fare per aiutare mio fratello per far sì che lui ritorni a Dio. Andare a messa, offrire la comunione o preghiere ogni sofferenza, offrire il rosario per lui, lo può fare convertire se faccio tutto questo? Dato che il Signore vuole che noi collaboriamo con lui.
Cioè cos'è che dice offrire il rosario ogni sofferenza?
Sì.
Offrire rosario e sofferenza perché lui si converta.
Per farlo convertire.
Ecco, questo no, non serve a niente questo. No. Cioè tu puoi soffrire quanto vuoi, come in Spagna fanno le processioni che con la frusta che si frustano, eccetera. Le Filippine ogni anno si fanno crocifiggere come Gesù e sono inchiodati per 10 minuti così che questo secondo loro copre i peccati e praticamente annullano la croce di Gesù, perché scusa, cosa vuoi stare lì a soffrire, a farti crocifiggere, a frustarti per pagare i tuoi peccati quando sono già stati pagati? Come quell'uomo che ha chiesto al missionario cosa devo fare per essere salvato, e fa disperato questo qui, piangendo, salvato, cosa devo fare? Il missionario gli ha detto: è troppo tardi, i tuoi peccati sono troppi, è troppo tardi. E questo: ma come, ci deve essere qualcosa che posso fare? No, no, sei in ritardo, è troppo tardi. Ha detto: tutto quello che poteva essere fatto è stato fatto su, una, su una, un colle chiamato Calvario 2000 anni fa. Sei in ritardo, non puoi pagare, non puoi fare niente per la tua salvezza. Quello che puoi fare è ricevere Gesù Cristo, ricevere il suo perdono. Questo puoi farlo ancora. Va bene? Quindi rosari cattolici, rosari evangelici, ogni tipo di rosario, sofferenza, offro le mie sofferenze. Cosa vuoi che gliene interessi al Signore delle tue sofferenze? C'è solo una sofferenza che gli interessa, la sofferenza di Gesù Cristo. Sofferenze, gloria, Filippesi 1,29. Sì, per questa scrittura sì, c'è solo un tipo di sofferenza che il Signore benedice.
Filippesi 1,29. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui.
Capito? Allora, questo va bene per il Vangelo di prosperità, che si sentono chiamati a far soldi, bere, mangiare e godersela, perché Dio Gesù ha pagato sulla croce. No, caro. Per evangelizzare le pecore perdute devi essere disposto a soffrire e anche a morire.
Sì, però,
e dare tutto.
Tu ti riferisci alle sofferenze che vengono come conseguenza del tuo servizio per Gesù, non sofferenze che tu ti infliggi su te stesso.
No, no, niente affatto. Anche il digiuno. Dio ha detto nella Bibbia, dice... Dice: quando avete digiunato per me, e gli animali che mi sacrificate, credete che io mangio la carne dei buoi e bevo il loro sangue? Fa, no, non serve niente, gli diceva Dio. Quello che bisogna è un cuore rotto, uno spirito abbattuto, uno spirito sottomesso. Ho bisogno di ubbidienza, non andare a scannare animali. Oggi, traduzione oggi, no, vai a pregare 500 rosari finché ti addormenti. Di Dio cosa gli interessa? A Dio uno che dorme col rosario. A Dio gli interessa che ci comportiamo come gli apostoli, che andiamo per le strade, andiamo per le case, andiamo dalle persone a portargli l'amore, il Vangelo, il perdono, la salvezza. Questo Amen. Gli interessa a Dio. Dimmi.
Allora puoi rispondere a Manuela che dice: il Signore vuole che noi collaboriamo con Lui, cioè aiutare qualcuno ad arrivare alla conversione, aiutare il fratello a ricevere Gesù. Come si fa? Le chiede andare a messa, offrire la comunione, preghiere. Come può lei aiutare il fratello a convertirsi?
Guarda, andiamo a Romani 10.
Romani 10. Verso?
13 a 15 devi leggere.
Romani 10, 13 a 15. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
E come fa a invocarlo?
Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto?
Sono in adulterio, cosa vuoi che invochino questi qua?
E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare?
Ecco, se loro sono insieme in adulterio, anche se si credessero, si sentissero, o anche se fossero cristiani, come Davide e Bathsheba, erano popolo di Dio. Mm-hmm. E va bene, però evidentemente la loro fede in Dio non era sufficiente, ci voleva un evangelizzatore, uno come Nathan, che non aveva paura, secondo Samuele capitolo 11 e 12, che va da loro e gli sbatte in testa la Bibbia. Quindi, però con amore, mi raccomando. Non è...
E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi?
Va bene, se quello che puoi fare, amata e dolce sorella, tu puoi annunziare, puoi annunziare in amore, ma non andare come un fariseo all'inferno. Ah, si va in amore. Ah, sei in adulterio, tuo fratello sei in adulterio, ma ti capisco, sai, ti capisco perché, sai, tutti sbagliamo. Ah, meno male, allora Dio mi ama. Dio ti ama, certamente che ti ama molto, ma e che ti ama, però parlagli dal punto di vista dei figli, non sì. dal punto di vista del peccato, parlagli sì. dei bambini.
Sì. Sì.
È chiaro che la moglie non gli fa più colpo, è chiaro che non è più invaghito dalla moglie, ha trovato una... Vabbè, evitiamo i titoli, va bene? Momento legge.
Verso 15. E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie.
Allora, lascia perdere il rosario, ti do un consiglio, guarda. Io non ho mai pregato il rosario, non l'ho mai imparato. Io ho cresciuto cattolico, ma ero cattolico così, perché potevo nascere musulmano, insomma, ecco. Cioè 10 Ave Maria, Maria qua, Maria là e un Padre Nostro. E poi non è neanche la Maria della Bibbia, che certo noi ci crediamo, assolutamente che ci crediamo, la Maria della Bibbia, la Madre di Gesù, Dio la benedica, ma non le false Marie. Crediamo al Cristo, sì che credo al Cristo, quello della Bibbia, però non il falso Cristo. Matteo 24, 24 dice ci saranno falsi Cristi. Certo che credo in Cristo, ma non ai falsi però. Ci sono anche dei papi che io rispetto, è brava gente che credevano in Gesù, Dio li benedica i bravi papi, però non mica crederò anche falsi però. Credo, quando dico credo ai bravi papi, non dico alla loro autorità su tutto il mondo, ma no, quella attaccati al tram, scusa, tu avrai autorità sulle pecore che tu hai evangelizzato, tu Paolo hai autorità sul Corinto che tu hai evangelizzato, non hai autorità sulle chiese di Pietro. O viceversa, quindi questi qua hanno preso un abbaglio. Va bene, Angela, non so se mi sono sì. quasi spiegato.
Quindi per aiutare il fratello a tornare a Dio deve evangelizzarlo in amore, non tanto fare questi ritualismi religiosi che non sono scritti nella Bibbia, però parlargli dell'amore di Gesù, scritture e delle benedizioni di Dio che a lui mancherà se non cammina in ubbidienza.
Amen.
Grazie Gesù.
Amen.
E poi i figli, sì, i figli.
Amen, amen, amen. Ecco, quindi guarda, ti do un consiglio. Io la maniera che faccio quando evangelizzo, qui è una situazione di liberazione, come cacciare i demoni, insomma. Però l'adulterio è un demone camuffato di amore. Capisci? Non lo sanno che sono oppressi da uno spirito. E allora devi andare in amore e pregare che sono ricettivi. E lì la chiave è tuo fratello e i figli, i bambini. Dice, senti, d'accordo che questa qui sarà più sexy, questa qui sarebbe una donna di grido al porto di Napoli o al porto di Genova. Vabbè, sto scherzando. Cioè, questa sarebbe magari molto più sexy di tua moglie. Però devi pensare ai figli. Non è che la vita possiamo dedicare solamente al piacere. Ma scusa, solo a piacere. Allora vieni a casa tua, ti rubo tutto perché io mi fa piacere avere le tue cose.
Sì.
E questa qui, questa tua innamoratella, capisci?
Che anche lei ha un figlio di 14 anni.
Ah sì?
Sì.
Ah sì?
Una figlia di 14 anni, sì. Anche questa, lei minorenne.
Questa qui ha distrutto due famiglie, questa con un colpo solo. E tu, fessacchiotto, ci sei cascato quattro piedi. Ora gli dici, caro fratello, io ti voglio bene, fa come quello che ti pare, puoi fare adulterio notte e giorno, però non è che il Signore ti benedirà. Aspetta, aspetta che ti leggo una scrittura, va, Angela, leggi una scrittura per suo fratello. C'è una bella in Primo Corinzi 6.
Primo Corinzi 6.
Verso la metà lì, dove dice, non vi illudete.
9.
Non erediteranno.
Sì, non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Verso 9. Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Amen.
Allora dice verso 9 che gli adulteri, sta parlando con tuo fratello, dice, a lui un bel caffè, cappuccino, doppio zucchero, e dice, sai, vedi qua, insomma, so che magari qua, però, cioè, tu devi anche metterti nei panni dell'altro, cioè, cosa penseresti se adesso questa tua amante che hai di notte se la fa con i marinai lì al porto di Napoli? o diciamo anche senza marinai. Cosa pensare se lei
si innamora di un altro?
Si innamora di un altro e tiene il piede in due scarpe. Tu pensi che ti ama te, però invece ama di più quell'altro. Mm-hmm. Cosa pensi? Ti sembrerebbe una cosa? Ti piacerebbe a te? Ti piacerebbe che magari, non so, per esempio, faccio un esempio, non lo so, magari usi i tuoi soldi, la tua macchina, la tua casa, per esempio, e però quando tu non ci sei si porta un altro a casa. Vabbè, tu vai, arrivi a casa e bevi il caffè e sotto il letto c'è uno nascosto lì che aspetta che te ne vai per continuare con tua moglie. Ci sono casi che è così, eh?
Sì.
Adesso devi essere onesto, fratellino. Ti farebbe piacere? No, e come fa a sapere questa qui che domani ti tratta come il marito che ha abbandonato? E il figlio. E tu la moglie abbandonata e i figli. Cioè fratellino, insomma. E poi è cristiano questo fratellino?
Non lo so.
Non lo sappiamo. Sei cristiano o c'hai un vantaggio? E però se è cristiano potrebbe essere un cristiano così all'acqua di rose, dice, sai, guidalo a ricevere Gesù, riceve la salvezza. Quindi con questi discorsi, io penso che l'approccio è attraverso tuo fratello e parla dei bambini. Immagino che i bambini crescono orfani di padre.
Sì.
Gloria, dimmi.
Anche io sono cresciuta orfana di padre, perché i miei genitori sono divorziati quando avevo 9 anni e la mia vita è stata molto, molto combattuta, battagliata. Grazie a Gesù che lui mi ha portato alla salvezza, perché senza il Signore io a 13 anni ho voluto suicidarmi, perché c'era tanto odio tra il mio padre e la mia madre che non ce la facevo più. Allora Dylan di pensare molto bene ai suoi figli. Vuole che i loro figli crescano con tante ferite nel loro cuore, senza un padre, hanno bisogno di un padre.
Ed è stato colpa di tua madre, perché lei lo ha maltrattato, e perché lei era tutto intellettuale, tutto intelligente, grande insegnante di scuola, scrittrice di libri e personaggio della televisione, tua madre. Quindi sì, lei sì. È sempre un millimetro più in alto del padre. Umiliarsi, no. Imparare a cucinare, mai. E così praticamente l'ho rovinato, praticamente, quasi. E dopo si è risposata, altro divorzio. Che problema era lei, non era cambiare il marito,
sì.
Giusto?
Altro divorzio, sì, è divorziata
sì,
la
seconda
volta.
E adesso tuo papà, dopo una vita di così, glielo benedico, io ho conosciuto entrambi, sia tuo papà che tua mamma, e li evangelizzati, ha fatto quello che ho potuto. E alla fine tuo padre si è convertito.
Sì, poi 100%.
Ultimamente si è convertito e adesso è con Gesù lui.
Sì, è andato
adesso
con il
Signore.
Adesso
è andato con Gesù. Non è bello?
Sì, grazie Gesù.
Gloria a Dio. Però voglio arrivare a un punto che tua mamma, in certo senso, sta mietendo quello che ha seminato, però, perché adesso vorrebbe che tu fossi a casa, vorrebbe un marito, vorrebbe qualcuno e non c'ha niente, ecco. C'ha solo la sua grande intelligenza, la sua grande personalità e la sua personalità è di alto livello, però non ha la benedizione di Dio. È sempre sino salvata, è cristiana. Nonostante è cristiana, sta pagando però per qualche motivo, perché evidentemente non si è arresa a Gesù completamente, sta pagando quello che è seminato. E quindi questa è una cosa che tu devi dire al tuo fratello. Puoi raccontargli questa storia, esattamente questa storia la puoi raccontare. Questa donna, la mamma di Gloria qua, sta pagando adesso per il male seminato durante tutta la sua vita. È sola. È sola e si lamenta che nessuno mi ama, nessuno è qui, nessuno là. Gloria, una missionaria, non può andare, non so, se tu vuoi andare puoi andare.
No, no.
È la tua scelta.
C'ho la mia chiamata
anche
per Gesù.
Anche Gesù, sua mamma era sola. Sai che la mamma di Gesù era sola, Maria? Mm-hmm. E Gesù non è andato da lei, perché aveva 12 discepoli. E infatti appena ha potuto ha detto a Giovanni: questa è tua madre, prenditi cura, donna, questo è tuo figlio, perché lei era sola. I fratelli, Gesù aveva dei fratelli, ma i fratelli non credevano in Gesù, e la Madonna invece era una discepola ed era rimasta sola, non aveva. E allora Gesù ha sacrificato un apostolo per prendersi cura di lei. Fino a quando i suoi fratelli caprette si sono convertiti,
sì, sì, sì.
E lo vediamo in Atti capitolo 2, che erano lì a pregare insieme ai 120 il giorno della Pentecoste, insieme a Maria e i fratelli di Gesù convertiti. E allora a questo punto Giovanni ha finito la missione con Maria, ha potuto andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo, e Maria ha potuto tornare dai figli ora cristiani, mm-hmm. va bene, Giacomo è diventato vescovo di Gerusalemme, va bene, e hanno cominciato a prendersi cura di Maria. Queste cose nella Bibbia non ci sono, però lo si capisce un po' qui un po' là.
E volevo aggiungere che nel giorno che il mio padre è andato con il Signore, io gli ho comunicato alla mia mamma, e lei anche in quel giorno ha detto: cosa ho fatto, cosa ho rovinato. Anche oggi, come oggi, lei sta piangendo per il matrimonio che lei ha buttato via.
Attenzione, fratelli, diglielo a tuo fratello, diglielo. Guarda, c'hai una moglie che se vai e ti metti in ginocchio, credo che ti perdona.
Già l'ha perdonato due volte.
Ma mettiti Manuela in ginocchio, perché un disgraziato come te si meriterebbe l'armadio sulla testa. Va bene? Però il Signore però ti condannerà per aver abbandonato i figli. Ripeto, ti condannerà. Perché questi figli possono crescere squilibrati.
Sì.
Va bene? Sì. Hanno bisogno dell'amore del padre. E anche tua moglie che la sera magari dopo si addormenta tra le lacrime, anche tua moglie, tu sei responsabile. La prima pecorella di noi mariti, ascoltatemi per favore, è la nostra moglie, è la nostra prima pecorella. Dovete coccolarla, carezzarla la testa, tenerla abbracciata, parlargli, sussurrargli parole di amore, parole di Gesù, la vostra moglie, specialmente quando non avete voglia, specialmente quando non avete tempo. Questo è il motivo per cui l'avete sposata. Digli a tuo fratello, sai, tu ami il Signore, chiedo, non so, spero di sì, spero che dica sì, non lo so, se no cerca di farlo pregare. Se crede, digli tu credi in Gesù, e sai, Gesù ti ha messo come pastore, prenditi cura. Se tu non ti prendi cura di questa pecorella, tua moglie, e degli agnelli, tuoi figli, sai, il Signore te ne renderà conto. Qualunque cosa succede a questi ragazzi che prendono la via sbagliata perché non c'era un padre alla sera a pregare con loro, non c'era il padre alla mattina a dire grazie Gesù, un nuovo giorno per Gesù, e il Signore ti renderà te colpevole. Il loro sangue, se sangue, parlo di sangue spirituale, e i mali che potrebbero incorrere loro, egli incorreranno di sicuro. E il Signore te ne richiederà conto in questa vita e nella prossima. Però com'è bello Gesù che ci ama, com'è bello Gesù che ci perdona. E parlagli di quanto è bello Gesù. Leggi insieme a lui Giovanni 8, le prime scritture, che Gesù perdona l'adultero. Gesù se sei adultero, Gesù ti perdona, però devi confessare. Devi confessare da tua moglie, ti metti in ginocchio, come davanti a Gesù. E questa donna, e caro fratello, a questa donna la devi evangelizzare come ti sto evangelizzando io. Dopodiché o lei si converte e chiede scusa anche lei, a tua moglie, altrimenti devi cambiare il tuo numero di cellulare, cambiare i tuoi numeri, i tuoi email, tutto, e tagliare i ponti. Beh, questo è quello che c'è da dire, Gesù. Angela.
Amen. Grazie Gesù. Allora, Manuela, scrivici, facci sapere cosa pensi di queste risposte che hai ricevuto oggi. Dio ti benedica.
E Gloria, tu conosci la storia, puoi dire in due parole la storia del ragazzo drogato, dici, che la mamma l'ha mandato fuori, sì, per 5 anni. Sì. Hai raccontato questa storia?
Sì, la settimana scorsa
l'ho raccontata. Ecco, solo i fratelli la sanno. Sì. E va bene, quindi ha messo il piede forte, fermo, tu... finché ti droghi qua non puoi dormire. Allora lui la maledetta: non mi ami perché non mi dai soldi. No, non ti do soldi perché li usi per la droga. E la madre piangeva sempre che ha cacciato fuori il figlio. Dopo 5 anni lui si pente,
sì,
smette di maledirla, si pente e dice: mamma, mi ha telefonato, mi riprendi a casa, ho sbagliato tutto,
e adesso ho un lavoro, è una nuova persona.
Capito? Quindi anche tu, Emanuele, devi impuntare il piede e gli dici al fratello, e il fratello deve impuntare il piede alla sua spasimante, dire: ci siamo spasimati abbastanza nella nostra utopia di Sodoma, è ora che ci svegliamo un po' e ognuno torni al carretto, mano all'aratro, perché altrimenti Dio metterà, sarà Dio che metterà mano al bastone e saranno botte da orbi, sarà dura e saranno punizioni anche eterne. E avrai tutta l'eternità a guardare il male che hai fatto ai tuoi figli, tutta l'eternità. Ma Dio ti ama, ma Gesù ti ama, il Signore ti perdona, ma devi accettarlo questo perdono. Come si accetta? Vai da tua moglie, ti metti in ginocchio e chiedi scusa. Leggili insieme. Secondo Samuele 11 e 12. Leggere bene. Ho finito, Angela, credo che ho finito.
Amen.